Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche oggi fino alle 21 e parleremo di città e sport. Ne parleremo chiaramente dal nostro punto di vista, che è quello delle città e dei luoghi urbani. Così cercheremo di capire bene cosa significano le Olimpiadi per Atene, come si sta preparando Torino per quelle invernali e Pechino per le prossime Olimpiadi del 2008, e poi la vela, Valencia, che ospiterà la Coppa America, il golf, il ciclismo e il Ravenna, dove l'assessore allo sport è una donna tedesca che fa la canoista, ha partecipato a 4 Olimpiadi, compresa quest'ultima in Grecia. Partirà domani o dopodomani per andare a canoare in Grecia. Aspettiamo le vostre telefonate al numero verde 828 1111, vogliamo sapere qual è il vostro sport preferito e anche se vorreste più occasioni sportive da praticare in città e durante il periodo estivo. Raccontatecelo al numero verde 828 1111. Tra poco vi darò anche il primo indizio per partecipare al quiz della città nascosta, che permetterà a chi indovina per primo il nome di questa città nascosta di ricevere un libro per l'estate. Ma...
The same stars we see at night. No matter what's up against us, we're gonna have dreams burning bright.
Even if we fear what we don't know, we can be our own enemy. But if we conquer that, if you took my hand, I see a girl, you see a man. Everybody has the same dream.
Universal Prayer, cantata da Tiziano Ferro e Jamelia, l'inno ufficiale delle Olimpiadi, o comunque una delle canzoni che fanno parte appunto del patrimonio musicale di queste Olimpiadi di Atene 2004. La sentirete ancora per moltissimo tempo da tutte le radio e un po' ovunque, così come chi è abituato ad ascoltare Radio 24 sta sentendo tantissimo Carlo Genta, che per chi non sa chi sia, chi ascolta soltanto Urban, devo per forza dire che il corrispondente di Radio 24 dalle Olimpiadi di Atene. Buonasera Carlo Genta, ciao.
Ciao Alessandro, ciao a tutti.
Buonasera, allora tu stai facendo il tour de force al telefono praticamente.
Diciamo che è il mio miglior amico in questo periodo, il telefono, è quello che mi tiene collegato col mondo e con Radio 24.
Senti, Atene com'è adesso? C'è vento, è freddo, c'è il sole, sta tramontando?
Guarda, sì, sta tramontando il sole, come sapete qui siamo un'ora avanti, quindi sì, sono le 21 e 18 giù di lì, quindi il sole sta tramontando. Devo dire che c'erano grandi preoccupazioni anche da parte mia per la temperatura, devo dire che invece è del tutto accettabile. Forse la Milano che ho lasciato e in generale le città italiane in questo periodo stanno soffrendo un po' più di noi, Alessandro.
Mi immagino. Senti, tu sei arrivato ad Atene da 2 giorni,
esatto,
in pratica. Com'è stato l'arrivo all'aeroporto? Hai notato qualcosa? Raccontaci questa città a partire dall'aeroporto.
Guarda, a partire dall'aeroporto ho trovato una Atene che forse non mi aspettavo, un'Atene che a tratti ricorda quasi una città svizzera o tedesca e non una città greca. Direi che ha fatto le cose davvero per bene, hanno sistemato davvero tutto, c'erano grandi preoccupazioni, ovviamente c'è ancora qualche lavoro in sospeso qua e là, c'è qualche dettaglio da rifinire, però mi sembra che abbiano lavorato davvero bene, a partire dall'aeroporto che è stato interamente rinnovato. Tutto sembra funzionare davvero come un orologio svizzero, dicevamo prima, e mi sembra che dall'organizzazione degli arrivi aeroportuali in poi tutto funzioni davvero molto bene, Alessandro.
Senti, tu stai alloggiando in un albergo vicino al villaggio olimpico, dove sei?
No, esattamente dalla parte opposta.
Ecco.
Io alloggio in un albergo non distante dal porto del Pireo, nella zona di Falirò, per chi conosce Atene, quindi sul mare della città, vicino peraltro ad alcuni impianti olimpici, ad esempio il Palazzo della Pace e dell'Amicizia, impianto storico che è stato anche qui rinnovato ad Atene e in cui si disputerà il torneo di pallavolo, non distante dalla zona del vecchio aeroporto di Atene che è sul mare e in cui c'è un importante impianto sportivo nel quale giocherà la pallacanestro almeno in prima fase, nel quale speriamo di festeggiare delle medaglie nella scherma, quindi nella zona direi marittima di Atene, mentre il cuore dell'Olimpiade,
dove
ne parliamo, è un po' più verso il centro della città.
Ecco, allora, come sono queste strutture del villaggio olimpico? Come sono fatte? Rispondono a tutti i servizi possibili?
Sì, 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 direi che rispondono a tutti i servizi possibili. Gli impianti, devo dire, sono veramente meravigliosi. Sono meravigliosi. Atene già è una città molto sportiva di suo, perché ci sono, come gli appassionati di calcio e di pallacanestro sapranno, praticamente stadi in ogni quartiere. Sono tante le squadre di soprattutto di calcio e di basket cittadine, quindi ognuna ha un suo stadio. E già quindi c'erano molte strutture sportive. Adesso, nei giorni scorsi l'ho definita una specie di fiori, cui petali sono proprio questi impianti. Beh, visto dall'alto fa impressione, perché impianti molto colorati, nuovi, anche appariscenti. Tutti conoscono, l'hanno visto almeno in fotografia, lo stadio olimpico con questa nuova copertura dell'architetto spagnolo Calatrava, che ha destato grandi dubbi, grandi preoccupazioni. Anche qualche ritardo, però adesso è tutto pronto ed è davvero impressionante e meravigliosa, vista sia dall'alto che dal basso, da ogni angolazione. Direi che domina, magari il paragone è irriverente, però si nota quasi come l'Acropoli, insomma.
Ho capito. Senti, poi chiaramente dopo la vittoria agli europei di calcio, le Olimpiadi, insomma, la Grecia quest'anno, come dire, a sport non è messa male, eh?
No, direi che è messa benissimo.
C'è questa atmosfera tra la gente, tra la popolazione ateniese?
Sì, c'è un'atmosfera molto strana, molto particolare, quasi come innanzitutto gli ateniesi si fossero autoregolamentati e autodisciplinati, quasi per spirito di orgoglio nazionale, anche dal punto di vista dell'ordine e del traffico. Tutti mi avevano parlato, mi aspettavo un'Atene immersa un po' nel
caotica,
caos, soprattutto nei giorni olimpici. Invece devo dire che anche lì il traffico cittadino mi sembra più ordinato rispetto a quello di molte altre città. Va detto anche che probabilmente di queste Olimpiadi Atene aveva bisogno, perché le strutture che sono state realizzate anche dal punto di vista dei trasporti sono nuove e si stanno dimostrando di grande efficienza, Alessandro.
Mi pare di capire che fossero anche in qualche modo necessarie, Atene aveva bisogno di un restyling, di un lifting di questo tipo, forse,
sì,
a prescindere dalle Olimpiadi.
Sì, se ne è parlato, se ne è parlato anche con i colleghi, insomma è vero, è tutto nuovo, è stato fatto di corsa, perché probabilmente l'hanno presa, come si dice, un po' alla lunga, ecco, quindi hanno perso un po' di tempo nei primi anni. Sappiamo che l'assegnazione di questa Olimpiada ad Atene è cosa che risale molto indietro nel tempo. Forse hanno perso un po' di tempo all'inizio, sono arrivati con il fiatone, però hanno davvero rispolverato, dato una bella spolverata alle città. Anche le piazze sono molto pulite, danno un'immagine molto ben curata, quindi ho l'impressione che di queste strutture, di questo lifting Atene avesse un gran bisogno, che queste Olimpiadi, al di là del fatto che costeranno davvero una montagna di quattrini, serviranno anche per il futuro di questa città, Alessandro.
Forse anche per un rientro, come dire, di immagine all'interno dell'Europa unita in qualche modo per la Grecia. Senti, Carlo, come hai visto, non ho affrontato ancora il tema della sicurezza, ne parleremo tra poco, dopo le informazioni sui mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora Atene, ancora Olimpiadi, ancora Carlo Genta, che è il corrispondente di Radio 24, che ci racconta tutti i giorni e adesso a Urban l'atmosfera di questa città e delle Olimpiadi. Carlo, come ti ho detto prima, non avevo ancora affrontato il tema sicurezza, ma è una cosa percepibile questo ad Atene, chiaramente, da tutto quello che abbiamo potuto leggere e vedere.
Guarda, ti dico la verità, per il momento no, come ho detto ad esempio in un pezzo per domani mattina, è qualcosa che fino a questo momento quasi non ci fai caso, ed è bello essere così, sono molto discreti ma altrettanto ovviamente molto, molto efficienti, sono le Olimpiadi più corazzate della storia e questo lo sappiamo bene. Proprio in questo momento sto guardando giù dalla terrazza del centro stampa, qui vedo agenti e militari in servizio in azione. Tutto si svolge anche qui con grande ordine, con grande rigore. Ovviamente per accedere ai siti olimpici ci sono controlli simili a quelli che troviamo nei nostri aeroporti, quindi certo. Ad esempio noi per entrare al centro stampa i nastri su cui devi appoggiare gli oggetti, quindi c'è il metal detector che ti passa al setaccio, non entra uno spillo che non debba entrare. Però devo dire che è chiaro che i giochi si apriranno soltanto domani con la cerimonia inaugurale, quindi sì. Il grande pubblico dovrà passare attraverso le maglie di questo setaccio, però per il momento è qualcosa di molto discreto ma di altrettanto spaventosamente efficace, questo si
quindi
capisce bene.
Ti senti anche più sicuro, credo, perché come ha detto la sindaca di Atene, queste sono le prime Olimpiadi dopo l'11 settembre, per usare un tema universalmente noto.
Sì, non c'è dubbio, però che colpisce anche, devo dire, è anche la grande la grande serenità degli addetti alla sicurezza. Non vedi in giro facce preoccupate, non vedi in giro armi fuori posto, non percepisci un clima di angoscia, questo voglio dire, pur essendoci tanta polizia, tante armi, tante cose di questo tipo in giro, però non percepisci un clima di angoscia, vedi facce piuttosto serene e concentrate sul lavoro, ma con la giusta serenità fino a questo momento.
Sì. Sento intanto dalla diretta, dal tuo telefono, che escono i rumori della città, i clacson delle auto. Alcuni luoghi comuni, brevissimamente, perché poi dobbiamo dare la linea al GR, su Atene. Qualcuno ha detto da Atene ad Atene, poi Atene, la Grecia, il luogo dove è nato lo sport. Altri luoghi comuni che hai sentito dire sulle Olimpiadi e su Atene?
Beh, sai, qui c'è un grande amore per lo sport e un grande orgoglio nazionale, quindi è chiaro che per i greci, prima parlavo quasi di codice di autodisciplina da parte dei greci, un fattore proprio di unità nazionale, di grande rivalsa anche nei confronti di chi non ci credeva tanto in queste Olimpiadi. Devo dire che in questi giorni ho notato tante bandiere greche ai balconi delle case, sulle macchine addirittura ce ne sono tantissime con la bandiera greca. Mi sono domandato se fossero per così dire, i ricordi rimasugli della vittoria europea oppure un qualcosa che possa spingere la Grecia, gli atleti greci verso questa Olimpiade, ma mi sono fatto la convinzione che forse è proprio solo un tifo di tutto il popolo per questa Olimpiade, a prescindere dai colori della bandiera greca.
Bene, su questa descrizione di Carlo Genta, senti Carlo, eventualmente da adesso fino alle 21 nostre, ora locale di Milano, se ci sono notizie chiaramente chiamaci o possiamo risentirci.
Naturalmente, siamo.
Bene, allora buona serata a Carlo Genta per adesso, ciao Carlo. E vi ricordo che per partecipare al quiz potete mandare un messaggio SMS al 349-238-6666 tra poco, quando vi darò il primo indizio, ma per partecipare e dirci qual è il vostro sport preferito potete chiamare il numero verde 828 1111 GR24
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, ancora Urban, ancora città e sport, quindi se volete intervenire e partecipare dicendo qual è il vostro sport preferito o se vorreste più occasioni sportive da praticare in città e anche durante il periodo estivo, fatelo e chiamate il numero verde 828 1111. Per quanto riguarda invece la città nascosta di oggi, devo darvi il primo indizio, quindi aprite bene le orecchie. Questa città aderì alla rivoluzione delle forze democratiche repubblicane contro gli austriaci del 1848 e fu sede di un quartiere generale di Garibaldi in una famosa battaglia del 1859. Questo era il primo indizio per la città nascosta di oggi. Scrivete un SMS al 349-238-6666. Scusate. Abbiamo adesso al telefono Evelina Cristellen, vicepresidente del TOROC, che è il Comitato per l'Organizzazione dei 20esimi Giochi Olimpici Invernali di Torino nel 2006. Buonasera signora Cristellen.
Buonasera a voi, buonasera.
Buonasera, lei non è a Torino, vero?
No, io sono molto più a sud, sono ad Atene, pronta a aspettare l'apertura domani delle Olimpiadi estive.
Senta,
ho
letto che lei ha portato anche la fiamma olimpica, è vero?
Avrei dovuto farlo qui ad Atene, sì. Invece per ragioni di tempi l'ho fatto soltanto a Salt Lake City, nel senso che poi qui c'è stato un po' di congestione di atleti, di ministri, di cose del genere.
Volevano tutti portare...
Perché in realtà, avendo già fatto la fotografia a Salt Lake City 2 anni fa, ho ritenuto che fosse giusto far provare qualcuno che quell'emozione lì non ce l'aveva ancora avuta.
Bene.
Ma che dopo l'ho fatta, quindi so cosa vuol dire.
Benissimo. Noi abbiamo sentito da Carlo Genta, che è il corrispondente di Radio 24 ai Giochi Olimpici di Atene, alcune informazioni sulla città, e poi insomma sono informazioni che tutti quanti già da qualche giorno hanno scritto sui giornali, hanno dato per televisione e per radio, e cioè il fatto che Atene abbia fatto un vero e proprio lifting per questi Giochi Olimpici e che in qualche modo questo restyling della città, non solo nei suoi aspetti esclusivamente sportivi, ma anche per quanto riguarda tutto quello che è il trasporto, le reti stradali, sia servito alla città che ne aveva un po' bisogno. Lei invece mi sembra di aver capito che è un po' critica su questo aspetto, cioè dice che sono stati spesi tantissimi soldi che serviranno alle Olimpiadi, ma dopo Atene si ritroverà con strutture che saranno, come dire, sottousate, non avranno un utilizzo così forte. Mi dica.
Non lo so, no, io faccio loro i miei migliori auguri, tra l'altro sono credo una delle persone che può testimoniare di più, perché sono 4 anni o anche di più che vengo ad Atene regolarmente, quindi ho potuto vedere il cambiamento veramente altro che restyling, è stato proprio un rivoltamento di un guanto, ecco, di tutta un'area, perciò certe cose sono state assolutamente straordinarie e soprattutto il fatto che siano riusciti a farle in tempi molto brevi, perché fino all'anno scorso davvero c'era da mettersi la mano nei capelli. Per carità, le strade, gli aeroporti, tutto quello che è stato fatto da un punto di vista infrastrutturale come eredità olimpica è importantissimo. Quello che è altrettanto vero è che 10 miliardi di spese per degli impianti sportivi, o in buona parte per degli impianti sportivi, di una bellezza architettonica, devo dirlo, straordinaria, ma però di dimensioni veramente cospicue, se si pensa che la Grecia ha 10 milioni di abitanti o poco più, ecco, quello, anche perché parlavo con i miei colleghi di Sydney, che essendo molto più grossi e molto più ricchi anche dei greci, hanno delle belle difficoltà ancora adesso a finire di pagare il conto di quell'Olimpiade e soprattutto di utilizzare gli impianti, fanno pensare un po' a un discorso di sviluppo sostenibile, che per carità.
Pronto?
Sì. Soprattutto se quei soldi non ce l'avevamo, ma comunque vediamo.
Sì, lei dice in sostanza Sydney in Australia ha un numero di abitanti e anche tutti quelli che possono usare queste strutture è un numero vasto, dice Atene 10 milioni di abitanti soli in tutta la nazione è un po' un problema. Forse si può dire, signora Cristellin, che questi impianti si inseriscono ad Atene in un tessuto urbanistico che già era caotico di per sé. E forse Torino ha la prerogativa, essendo una città urbanisticamente abbastanza ordinata, diciamo, di poter fare una pianificazione migliore?
Ma guardi, noi la pianificazione, questo mi preme dirlo, l'abbiamo fatta dal primo giorno. Abbiamo forse perso un po' di tempo all'inizio proprio per, come dire, applicare questa valutazione ambientale strategica di sistema a tutto quello che avremmo costruito e restaurato. Nel senso che con i piani di progettazione la prima cosa che è stata fatta è stata proprio quella di prevedere l'utilizzo post-olimpico di ogni infrastruttura, quindi posso dire tranquillamente che non è stato sprecato niente, né da un punto di vista di risorse, né di soldi, né di fatica. Ecco, in questo senso noi sapevamo già fin dall'inizio che cosa sarebbe servita qualunque tipo di opera avremmo intrapreso, ci abbiamo messo un po' di tempo a capire bene, però non c'è una delle cose che noi stiamo facendo che non sappiamo esattamente a cosa servirà finiti i giochi. Questo evidentemente perché avevamo dei bilanci più ristretti da una parte, ma perché avevamo grande consapevolezza di cosa voglia dire intervenire su un tessuto urbano ed extraurbano già congestionato come quello di paesi come l'Italia, cioè ad alta densità abitativa e con un concetto di rispetto ambientale altrettanto importante, insomma.
Sì, sì. Che cosa significa per Torino ospitare le Olimpiadi invernali nel 2006? Anche da un punto di vista...
Significa tanto... tante cose, sia da un punto di vista di eredità concreta, sia da un punto di vista di eredità immateriale. Concreta, le infrastrutture, quello che resterà, parlano da sole, perché insomma, per essere proprio brutali, 2 milioni di euro dallo Stato, scusi, 2 miliardi di euro dallo Stato in Piemonte non sarebbero mai arrivati se non ci fossero state Olimpiadi. Questo ha consentito veramente un grosso passo avanti a livello infrastrutturale di servizi. L'eredità immateriale, secondo me, è quella ancora forse più importante, perché vuol dire per un territorio in declino, un po' abbacchiato, un po', come dire, ripiegato su se stesso, un'iniezione di entusiasmo, di fiducia, di orgoglio per essere stati scelti, quindi anche tutta una nuova serie di possibilità professionali, di formazione, di educazione per le giovani generazioni, per il cinquantennio che verrà, perché se pensassimo che finisce tutto il 26 febbraio del 2006 davvero avremmo sbagliato bersaglio. Credo che a Torino e in Piemonte, ma in Italia, diciamolo, questi sono già più italiani, resterà moltissimo.
Senta, più o meno il costo dell'Olimpiade per quanto riguarda le strutture ad Atene è sugli 11 miliardi di euro. Torino su quale cifra si attesterà?
Sotto il quinto di quella cifra lì, noi siamo intorno ai 2 miliardi di euro, come le dicevo prima. Tra l'altro le nostre strutture, noi siamo un comitato organizzatore privato, però le nostre infrastrutture vengono realizzate da un'agenzia pubblica, che è l'Agenzia Torino 2006, che così può utilizzare del denaro pubblico, se no non potremmo fare. Per questo le dicevo i 2 miliardi che sono arrivati dallo Stato. Certo. Mentre invece noi abbiamo come comitato organizzatore un bilancio privato, perché di fondi esclusivamente privati, da diritti televisivi e sponsorizzazioni, marketing e quant'altro, che è di circa 1 miliardo milioni di euro, quindi come vede viaggiamo su cifre umane, non su quelle greche.
Sì, è anche vero che l'Olimpiade invernale è come dire, ha minor numero di partecipanti rispetto a un'Olimpiade come quella di Atene.
Oppure, sì, ma non è così tanti meno da non così tanti il fatto meno. Che si spenda un quinto, se mi permette il paragone.
Certo.
È un modo diverso di impostare il discorso. Noi abbiamo seguito un metodo che era quello di utilizzare l'occasione al massimo livello, però tenendo ben presenti appunto i discorsi del dopo e i discorsi anche di come dire, utilità sociale e culturale di un progetto di questo genere. Quindi qui per la Grecia era un'occasione nazionale, Atene la capitale, noi non lo siamo. È vero che le Olimpiadi invernali hanno un impatto un pochino minore di quelle estive a livello mediatico, tutto quello che vuole, però avremmo potuto anche noi fare, come dire,
esagerare
con effetti speciali, ci è sembrato più giusto così, e ringraziamo anche il governo per quello che ha fatto.
Certo.
Credo che bisogna imparare, questo anche il CIO e il suo presidente Rog lo dicono continuamente, a dimagrire un po' per quello che riguarda i giochi olimpici.
Certo, sottoscriviamo in pieno questa sua ultima affermazione. Senta, signora Cristellen, l'ultima domanda. Lei ha parlato di ottimizzare spazi metropolitani della città e in qualche modo usare queste Olimpiadi invernali che ci saranno, ripeto, a Torino nel 2006 per razionalizzare un po' la città e non concentrare anche l'ospitalità in poche megastrutture. Quindi quali saranno le zone di Torino che saranno più interessate alle strutture delle Olimpiadi invernali?
Ma guardi, noi quando abbiamo vinto la candidatura, la prima cosa che abbiamo fatto, siccome per fortuna a quel punto avevamo del tempo davanti, è stata quella di riorganizzare il sistema olimpico in modo compatto e funzionale. Per cui abbiamo immaginato il Lingotto, se lei conosce Torino, come epicentro di una circonferenza immaginaria nel raggio di cui a massima distanza di 1,5 chilometri ci stanno tutti gli impianti. Quindi il Palavela per il pattinaggio artistico e lo short track, ristrutturiamo lo stadio comunale che andava a pezzi per le cerimonie d'apertura e di chiusura, costruiamo uno stadio nuovo per l'hockey sempre nell'area del comunale che poi rimarrà come palazzo multifunzionale, costruiamo il Lingotto, il quinto padiglione espositivo che servirà per il ghiaccio della città, e recuperiamo l'area dei vecchi mercati generali per i olimpici. Tra l'altro questa è la prima volta in cui in un'Olimpiade ci saranno 3 villaggi olimpici, perché siccome gli atleti gareggiano in quota non li si può spostare troppo, per cui gli altri 2 villaggi saranno a Sestriere e a Bardonecchia.
Benissimo, io ringrazio molto Evelina Cristellen, vicepresidente del TOROC, che è il comitato per l'organizzazione dei 20esimi giochi olimpici invernali che si terranno, ripeto, a Torino nel 2006. Buonasera e buona permanenza ad Atene.
Grazie infinite, buonasera anche a voi, arrivederci.
Allora, per intervenire chiamate il numero verde 828 1111. Adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Ancora oggi città e sport. Io devo ricordare che per partecipare al quiz della città nascosta dovete inviare un SMS con la risposta al quiz, il vostro nome, la città, il numero per partecipare è 349-238-6666. Ancora nessuno ha indovinato, quindi il secondo indizio per il quiz di oggi. Aprite bene le orecchie. Il nome della città nascosta è anche il cognome di un noto compositore di musica classica del Novecento, considerato da molti il padre della musica elettronica. Era il secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Ma continuiamo a parlare del nostro tema. Abbiamo con noi Francesco Sisci, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Pechino. Buonasera, Sisci.
Buonasera.
Abbiamo parlato fino a poco fa di Atene, dove ci sono i Giochi Olimpici, e poi i Giochi Olimpici si spingeranno a Oriente e per la prima volta arriveranno a Pechino nel 2008. Si tratta di una grande opportunità, di una grande vetrina per una città e per una nazione intera che riveste o rivestirà un ruolo importante sul piano internazionale. Come viene avvertita quindi questa prerogativa dalle autorità cinesi?
Enorme, gigantesca responsabilità. Questo è un appuntamento con la storia, è un appuntamento con l'integrazione nel mondo, con come dire, un appuntamento per entrare in società, è il ballo dei diciottenni. Per questo oggi la Cina si prepara con estremo rigore e estrema cura del dettaglio. Credo che già da oggi Pechino forse è più preparata di Atene a ospitare i Giochi Olimpici, o comunque lo sarebbe se si dovessero fare ancora tra un anno, non fra quattro anni. Quindi senz'altro noi ci apprestiamo a vedere quello che saranno forse le Olimpiadi meglio organizzate della storia, o certamente tra le meglio organizzate. Questo però che cosa significa? Non è ancora ben chiaro la Cina cosa vuole ottenere da queste Olimpiadi. La Cina vuole ottenere un riconoscimento che significa che i suoi atleti devono essere bravissimi, essere i migliori nel maggior numero possibile di discipline, e smettere di essere, come dire, un paese di secondo livello negli sport ed essere anche una superpotenza sportiva. Da una parte quindi grande competitività, dall'altra viste le polemiche passate per l'uso di medicinali cinesi che eccitano e, come dire, aumentano la performance degli atleti, certamente ci sarà anche grande rigore sugli atleti per evitare che questi poi possano usare sostanze in realtà proibite. E in questo quindi il rigore verso se stessi, ma anche tentativo di sfoggiare il meglio di sé davanti al mondo. Naturalmente oggi è difficile sapere come andrà a finire.
Quindi una credibilità da dimostrare su più piani, da quello del paese che cerca un nuovo ruolo a quello sportivo. La stessa responsabilità pesa anche sui cinesi? La popolazione come vive questa opportunità?
Credo con lo stesso spirito, con grande orgoglio, ma anche con senza uno spirito, come dire, da guerra fredda, ecco, cioè se i cinesi perdono non è la fine del mondo. In questo forse i campionati di calcio asiatici conclusisi proprio nei giorni scorsi possono essere un esempio, nonostante che la finale sia stata particolarmente tesa perché avveniva tra Cina e Giappone, dove c'era un coacervo di problemi storici coinvolti, e nonostante il fatto che naturalmente alcuni tifosi abbiano avuto non poche intemperanze. Nel complesso la Cina ha reagito bene al fatto di essere poi sconfitta con un colpo di mano, letteralmente, da parte dei giapponesi.
Sisci, lei dice che la Cina è quasi più pronta di Atene nell'allestimento dei suoi giochi olimpici. Quali sono i progetti presentati? Come cambieranno il volto di Pechino?
Ma onestamente non so nel dettaglio già quali i progetti sono stati ultimati. Certamente per quelli che sono i cinesi non vogliono ultimare un progetto con eccessivo anticipo, perché poi ci sono poi costi di gestione, eccetera. Però la città nel complesso già da adesso ha una fisionomia molto diversa. Per allora dovrebbe essere completato il sesto anulare e dovrebbe essere lungo oltre 300 chilometri e abbracciare tutta la periferia di Pechino, una città che oggi ha 13 milioni di abitanti e forse per il 2008 ne potrebbe avere 14 o anche 15 milioni. Queste strade, questi grandi stradoni che poi sono vere e proprie autostrade a tre corsie più una corsia di emergenza, quindi cose veramente molto importanti, già oggi però sono intasate, perché la velocità con cui i cinesi comprano le automobili è maggiore della velocità con cui il governo fabbrica strade, produce strade, e questo forse è la maggiore alea che grava sulla Cina. Naturalmente ci sono sempre i metodi cinesi nel 2008, e quindi per i giochi ci fosse veramente un grande problema di traffico, a Pechino è facile, si proibisce la circolazione a metà delle auto e le auto ritornano a scorrere.
Quindi tanti progetti in vista delle Olimpiadi. Gli italiani hanno un qualche ruolo in questo, in Cina, a Pechino, in questo momento?
Dunque, bisogna dire che un ruolo più grande, più importante che gli italiani stanno avendo a Pechino sono una serie di progetti patrocinati dal Ministero dell'Ambiente e dal suo direttore generale. Ecco, lì c'è per esempio un progetto molto interessante, molto importante, secondo me, che riguarda poi l'Iveco, cioè l'Iveco dovrebbe fornire a Pechino dei motori a energia pulita, dei nuovi motori di ultimissima concezione, e questo dovrebbe in qualche modo imporre un nuovo standard alla circolazione del traffico pubblico della città. Lì c'è una piccola punta di orgoglio, cioè che i cinesi andranno alle Olimpiadi anche su pullman della nostra Fiat.
Grazie a Francesco Sisci, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura a Pechino. Grazie Sisci, buonasera.
Grazie a lei e grazie a voi, buonasera.
Take this badge off.
famosissima canzone di Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door, mi sono intrecciato con la lingua, ma insomma è una delle canzoni che fanno parte delle canzoni olimpiche, è stata scelta insieme ad altre e questa era molto bella, molto famosa. La città nascosta non è Vigevano e neanche Magenta, caro Michele da Cattolica, che hai mandato due sms per vedere se funzionava l'una o l'altra. Dunque, non è neanche Milazzo, non è Custozza, non è Brescia, caro Pietro da Salerno, così come Chiara da Milano ha scritto Como, ma non è Como, come Cristian da Parma ha scritto Milano, ma non è Milano. Quindi io vi do il terzo indizio per la città nascosta di oggi. Aprite bene le orecchie. Il suo nome deriva da una parola che in celtico significa acqua. Questa città, che sorge in una zona dove si trovano numerosi laghi, pare sia stata fondata da una tribù di galli insubri. Quindi questa è, questo è il terzo indizio per scoprire la città nascosta di oggi. Mandateci la vostra soluzione al 349-238-6666. E adesso abbiamo il GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bentornati a Urban da Alessandro Agostinelli, buonasera, parliamo di città e sport, abbiamo affrontato vari argomenti, tutti olimpici, abbiamo parlato con Carlo Genta, il nostro corrispondente da Atene, poi abbiamo affrontato l'argomento delle Olimpiadi invernali a Torino che ci saranno nel 2006 e poi abbiamo parlato anche della prossima città che ospiterà le Olimpiadi nel 2008, cioè Pechino. Vi ricordo che se volete vedere le nostre pagine web, le pagine web di Urban, potete farlo andando su internet e cercando www.radio24.it. Invece, se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo di posta elettronica urban@radio24.it. Abbiamo due ascoltatori. Il primo è Sergio da Torino. Buonasera, dica.
Buonasera, io ho chiamato perché ho sentito l'intervento della Cristeller da Atene in cui lei parlava di questo ottimo investimento che riguarda la città di Torino e anche in qualità di volano dell'economia. Devo dire che sono da 3 anni qui in Torino e a 18 mesi dalla scadenza delle date ufficiali questa spinta economica non si vede. Nel senso che è molto, lei diceva che era molto discreta, direi che è così discreta che è invisibile, perché comunque sia in Torino e sono stato ieri o l'altro ieri in Bardonecchia anche questo fervore di preparazione, è vero che mancano ancora più di un anno, ma
sì, manca
non,
un po',
lo spessore non c'è, quindi questo investimento sarà fatto su un terziario, ma su grossi capitali investiti in strutture.
Beh, vedremo. Sergio, accogliamo il suo commento su questo tema che riguarda la sua città. In qualche modo mi pare di capire che in quello che diceva appunto il nostro ascoltatore si spendono molti soldi per le Olimpiadi e forse dovrebbe esserci più occasioni di impianti sportivi, eccetera. Però magari anche le Olimpiadi sono il modo per avere più impianti sportivi a disposizione in futuro. Il prossimo ascoltatore è Claudio da Piacenza. Buonasera, dica.
Buonasera.
Ci dica, prego.
Senta, io voglio venire in merito allo sport preferito. Il mio sport preferito è il calcio.
Sì, però, è quello di molti.
Le Olimpiadi mi ha sento affascinato fin da quando ero piccolo la scherma.
Ho capito.
Che è uno sport che purtroppo ci sono poche strutture per praticarlo e quindi l'unica occasione che ho è di vederlo attraverso Olimpiadi.
Ho capito, bene, allora io ringrazio Claudio da Piacenza per questa sua affermazione. La scherma in definitiva è anche uno sport dove l'Italia in qualche modo primeggia da molto tempo, sia per quanto riguarda la disciplina maschile che femminile. Adesso cambiamo un po' argomento, anche se è sempre di sport che parliamo, sempre in relazione ai luoghi urbani. Abbiamo con noi un velista famosissimo, forse il più famoso d'Italia, Cino Ricci. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Ricci, con lei dobbiamo parlare di vela. Le città costiere e marine in Italia, come abbiamo visto ieri sera a Urban, abbiamo parlato di città di mare, città e mare, non mancano i luoghi costieri. L'idea di organizzare un Giro d'Italia a vela è un po' la scoperta dell'acqua calda, però nessuno ci aveva pensato prima.
Ma ci avevano, come al solito, pensato i francesi prima di noi, come per la bicicletta. Anche noi abbiamo copiato per la vela i francesi, che ci hanno pensato una decina d'anni prima di noi, anche perché da loro la vela è molto più popolare e giocano anche loro sul fatto campanilismo, per cui le barche hanno i nomi delle città e c'è il tifo, eccetera, eccetera.
Senta, voi avete fatto già 15 edizioni del Giro d'Italia a vela, avete toccato moltissime città, quali sono i punti, diciamo, che avete toccato e dove ci sono state le gare più importanti? Come funziona questo giro?
Beh, ne abbiamo fatti già 16, quest'anno abbiamo finito il 16° il 25 di luglio a Trieste, eravamo partiti da Cagliari. In genere c'è un percorso, si comincia a guardare un percorso, ci sono delle caratteristiche per le città, per cui devono avere un porto agibile con qualsiasi tempo, devono avere la possibilità di dargli ormeggi alle imbarcazioni, di ospitare i camper dei concorrenti, perché c'è un villaggio di camper, perché i concorrenti si muovono con le barche a terra, hanno la loro logistica, ogni equipaggio ha dei rincassi, eccetera. Le barche sono identiche fra loro, ci vanno 6 persone sopra ed hanno dei team che sono, non so, di 10-12 persone, 15 persone, per cui la panchina lunga è necessaria, per il fatto che il Giro d'Italia si sposta tutti i giorni, le regate possono durare 2 giorni e 3 notti, le più lunghe, 60-70 ore, e quando arrivano nella città si disputa una regata locale che dura 2-3 ore, però non c'è praticamente soluzione di continuità. È un mese in cui i regatanti tutti i giorni devono essere a bordo in barca.
Certo. Senta, Ricci, al di là delle città portuali più importanti che tutti conosciamo, quali sono i luoghi più attrezzati per gli appassionati e i professionisti della vela?
Ma in genere moltissimi piccoli porti oppure città rivierasche hanno creato dei marina, dei porti specializzati per la nautica da diporto, per cui ce ne sono molti. Per esempio l'ultimo che abbiamo visto realizzato è quello di Riposto, che è una piccola città a nord di Catania, dove è stato fatto un egregio marina ai piedi dell'Etna, molto bello, molto ben costruito, e che si riempirà piano piano di barche. Noi abbiamo visto molti di questi piccoli porti nascere nei 16 anni in cui io giro praticamente le coste italiane facendole a 6 nodi, cioè a 12 km all'ora visti dal mare, per cui ci sono molte iniziative da parte dei comuni.
Ho capito. Com'è l'Italia vista dal mare, Ricci?
È molto bella, molto più bella che vista da terra, anche perché da terra la si vede in automobile e diciamo che non è un bel girare. Invece dall'acqua, dal mare, si vedono poi posti che non si vedono con nessun altro mezzo, specialmente fatto lentamente come lo facciamo noi della vela, in cui nei giorni buoni vediamo spettacoli favolosi, non so, noi passiamo di solito sotto lo Stromboli, lo vediamo praticamente sempre di notte con la lava che viene giù, per cui vediamo, non so, lo Stretto di Messina, anche lì molto affascinante, passando sotto, diciamo, alle rive, specialmente la sera quando si illumina tutto, e poi vediamo delle cose che gli altri praticamente non vedono, dai pesci, certo, le tartarughe, eccetera.
Bene, io ringrazio Cino Ricci per essere stato con noi a Urban e per averci descritto un lato sportivo che in qualche modo implica anche una visione del nostro paese molto diversa. Grazie Cino Ricci, buona serata.
Grazie a voi, buon vento a tutti.
Grazie, e restiamo in ambito vela, passiamo alla Coppa America, la celebre regata che si sposta adesso in Europa dopo tanti anni di predominio dei mari tra l'Australia, la Nuova Zelanda e gli Stati Uniti, e infatti si terrà a Valencia nel 2007. Bruno Cardile, regatante e giornalista di vela, ci spiega come viene scelta la località della Coppa America.
La località viene normalmente scelta per regolamento dal team che ha vinto l'ultima edizione della Coppa America. In questo caso nel 2003 il vincitore è stato il team Alinghi del Yachting Club di Ginevra, Svizzera, e però come si sa la Svizzera non ha sbocchi sul mare, non potendo per regolamento far svolgere le regate in acque chiuse, e quindi si è andati alla ricerca di una località marina nel Mediterraneo del Sud.
Cardile, anche l'Italia era tra le possibili località?
Sì, certamente. Tutti noi abbiamo incrociato le dita per diversi mesi perché fra le candidate italiane c'era Napoli, sostenuta dal timoniere De Angelis, dal timoniere di Luna Rossa, dal sindaco, però purtroppo non c'è stato nulla da fare, anche forse perché diciamo a Napoli era tutto da costruire, ma benché le condizioni meteo fossero stabili e quindi che avrebbero garantito uno svolgimento regolare di tutte le regate. È stato scelto Valencia perché è una città che offre grandissime certezze dal punto di vista meteo. Nel pomeriggio c'è sempre una bella brezza che dura fino a sera. Inoltre Valencia offre già una struttura in parte utilizzabile, quindi anche l'impegno per costruire una base per tutti i team era sicuramente minore, e anche le tradizioni di Valencia sono molto marinare.
È la prima volta che la Coppa America viene ospitata nei mari europei?
Eh sì, esattamente, perché finora se la sono sempre giocata, come si dice, gli americani e i neozelandesi, e ci sono stati gli australiani un anno quando fu l'impresa mitica di Azzurra nell'83, e però il resto poi è stata sempre una lotta fra New Zealand e America.
Cardile, come si svolge quindi il torneo?
Beh, dunque, intanto il detentore della coppa o defender accetta le sfide dei vari team che vogliono competere alla vittoria della Coppa America, e una volta chiuso il periodo delle iscrizioni gli sfidanti competono fra di loro, mentre il defender sta a guardare preparando la propria barca in attesa dello scontro finale. Il vincitore vince il torneo degli sfidanti ed è lo sfidante ufficiale per la Coppa America. A quel punto la Svizzera scenderà in acqua e competerà con il migliore degli sfidanti.
Allora, io intanto vi dico che l'Italia sta perdendo 2-0, ma insomma questi sono fatti che riguardano lo sport e non le città, ma insomma c'è un po' da soffrire per il calcio, stiamo parlando del calcio e della nazionale alle Olimpiadi. Dobbiamo ascoltarci le informazioni sul traffico.
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora, siamo ancora Urban, stiamo parlando di città e sport e vogliamo sapere anche da voi qual è il vostro sport preferito, e anche se vorreste più occasioni sportive da praticare in città e anche durante il periodo estivo. Aspettiamo le vostre telefonate al numero verde 828 11 11. Abbiamo sentito da Bruno Cardile come funzionano un po' i regolamenti, diciamo, della Coppa America. Adesso abbiamo un altro giornalista di vela, si chiama Sandro Pellegrini. Buonasera Pellegrini.
Buonasera, buon vento a tutti.
Bene, anche Cino Ricci ha detto buon vento a tutti, ma è un modo di dire vostro questo.
Beh, certo, è un po' il nostro linguaggio, il nostro slang.
Ho capito. Allora, noi continuiamo con lei a parlare di Coppa America per quello che ci interessa di più, e cioè come Valencia, la città spagnola, si sta attrezzando per la Coppa America. Però stia con noi Pellegrini perché ho un ascoltatore della provincia di Rimini, è Massimo. Buonasera, dica.
Buonasera, io volevo dire qual è il mio sport preferito.
Prego.
Il triathlon.
Bene, e perché?
Uno sport che pratico da 8 anni, è uno sport bellissimo.
Mm-hmm. È uno sport che aiuta a mantenere la forma.
Sicuramente.
Ho capito, sicuramente. Bene.
Peccato che quest'anno alle Olimpiadi nei 50 non c'è nessun italiano, però...
Quali sono le discipline del triathlon?
Nuoto, bici e corsa.
Nuoto, bici e corsa, e tutto viene fatto di seguito, vero Massimo?
Esatto.
Bene, allora io la ringrazio molto e le auguro magari di partecipare alle prossime Olimpiadi, se sarà così.
Speriamo.
Bene, allora torniamo a parlare di Coppa America e di vela, sempre in relazione alla città di Valencia. Lo facciamo con Sandro Pellegrini. Abbiamo scoperto, Pellegrini, che la Coppa America ha dei regolamenti ben precisi e la Svizzera, che ha vinto, come avete tutti sentito, non poteva ospitare nei laghi una manifestazione velistica così importante. Quindi si è optato per Valencia. Come si sta preparando la città spagnola?
Ma Valencia è chiaramente un cantiere aperto in questo momento. Non nascondo, anzi, gli spagnoli non nascondono che ci siano parecchie polemiche, anche perché con il cambio, proprio un problema politico, con il cambio di governo recentemente ha portato ad una serie di attriti tra il governo centrale e la città di Valencia. Quindi tutti i lavori che erano stati previsti inizialmente, tra questi un secondo sbocco al mare, oltre al, diciamo, al vecchio approdo, al porto che si trova proprio all'interno della città, chiamiamola la città vecchia, niente, sta succedendo, è praticamente una situazione che potremmo definire tipica all'italiana, anche se diciamo che tutto il Mediterraneo è paese, per usare il linguaggio comune, c'è questo problema appunto tra il governo centrale e gli amministratori locali per realizzare questa nuova struttura, che doveva essere un po' il fiore all'occhiello per poter avere questo doppio sbocco, anche perché la cosa che più serve nell'organizzazione della Coppa America sono grandissimi spazi. Ogni team, ogni gruppo ha
grandissimi spazi di che tipo, Pellegrini?
Grandissimi spazi e ovviamente abbastanza vicini al mare, dove poter innanzitutto avere degli spazi in acqua per poter mettere queste grandi imbarcazioni. Ricordo che l'imbarcazione di Coppa America è una barca lunga 26 metri, 24, 26 metri, 25 metri, ecco, quindi una barca abbastanza grande.
Cioè non si può fare in prossimità di un porto, per esempio, o vicino, dentro un porto, serve uno spazio proprio preciso.
Sì, serve uno spazio ben preciso, anche perché queste barche non vivono, diciamo, in acqua, ma devono essere praticamente rimessate, c'è un lavoro continuo di aggiornamento, per esempio le pinne, che sono un po' la parte tecnologica più avanzata, con gli alberi e le vele, la parte che sta sotto, che tra l'altro vengono coperte durante le varie regate e svelate solo prima dell'inizio delle regate importanti, cioè della fase finale della Louis Vuitton, che è la fase riservata agli sfidanti, oppure la Coppa America vera e propria, tra il vincitore della regata degli sfidanti e il detentore della Coppa. In pratica queste chiglie, questo lavoro continuo viene svolto a terra, quindi occorre praticamente un cantiere per queste barche, come dicevo prima, lunghe dai 24 ai 26 metri. Questo dà un po' la dimensione degli spazi che occorrono, e poi queste barche, come stavo per dire prima, non è una sola barca, ogni gruppo che aspira, diciamo, a ben figurare in una Coppa America ha innanzitutto due barche, diciamo, dell'ultima generazione, più un'altra barca o un altro paio di barche, diciamo, lepri della generazione precedente, che servono per testare la velocità. Questo dà un po' la dimensione degli spazi. Tra l'altro c'è stata proprio una polemica abbastanza divertente proprio recentemente a Valencia, vicino allo Yacht Club, che ospita già alcuni consorzi, tra questi ricordo Luna Rossa, Oracle, che è il gruppo che fa capo alle Allison, proprio del gruppo informatico di Oracle, che è l'uomo che combatte con Bill Gates per essere l'uomo più ricco d'America, praticamente non accettava lo spazio che gli avevano dato, che era un qualcosa di gigantesco, non so, c'erano addirittura, mi sembra, 30 container attorno a queste quattro barche che loro hanno, quindi questo dà la dimensione degli spazi che ogni consorzio ha bisogno per poter partecipare alla Coppa America.
Ci sono anche esigenze un po' esose a volte, però insomma, Pellegrini, a Valencia ci sono molti velisti, cioè la vela è un'attività, uno sport che è molto in voga, e poi perché Valencia e non Barcellona, per esempio, dove alcune strutture forse c'erano già, si poteva risparmiare, cosa ne pensa di questo?
Ma lì evidentemente c'è stata proprio una politica così da parte, forse pilotata anche a livello politico dal governo centrale, si è voluto creare questa nuova realtà di Valencia o rafforzarla. A Barcellona c'è un bellissimo porto, io ricordo le Olimpiadi del 1992 a Barcellona, tra l'altro a Rid raggio olimpico e ricordo con molto piacere quelle Olimpiadi perché sono state le prime dove la vela era praticamente al centro un po' dell'attenzione. A Barcellona c'era questa struttura, non è stata scelta, non è stata voluta, motivi molto probabilmente politici, del resto anche la stessa scelta di Valencia ha sicuramente alcuni segreti, come dicevo prima, proprio amministrativo, politico, sì. È stato deciso di lanciare questa nuova località. Valencia comunque già ospita, come dicevo prima, il Real Yacht Club di Valencia, dove sì. Tra l'altro tra i soci c'è anche il Re di Spagna, che è un valente velista, e poi c'erano per esempio anche le Isole Baleari, Palma di Maiorca, è un'altra capitale della vela iberica, che tra l'altro ricordo ha grandissimi campioni, ha vinto tantissime medaglie. Barcellona è stata proprio l'apoteosi con, mi sembra, 3-4 medaglie d'oro vinte nelle varie classi, quindi sicuramente una grande tradizione. E poi c'è questo re, c'è la figlia e c'è anche Felipe di Borbone, il figlio che, sì. Che recentemente è diventato famoso per aver sposato una telegiornalista, sì. Che anche lui partecipa alle regate, lo ricordo, anche lui proprio partecipò all'Olimpiade di Barcellona, quindi c'è anche questo traino reale in tutti i sensi da parte della Casa Reale, scusatemi il gioco di parole, che evidentemente favorisce questo e sicuramente ha giocato un peso notevole nella scelta di, al di là di tutto, di Valencia. Valencia. Credo che il re abbia fatto una differenza, con tutto il rispetto per Rosa Russo Iervolino, insomma, certo, che non è sicuramente certo. Una regina.
Certo. Allora, io ringrazio Sandro Pellegrini, che è esperto di vela, collabora al Sole 24 Ore proprio per questi aspetti della Coppa America a Valencia. Grazie Pellegrini, buona serata.
Grazie, buona serata a tutti voi.
E adesso ci ascoltiamo le informazioni dai mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Bene, ancora Urban, ancora città e sport. Sono le 20:27, abbiamo al telefono un giornalista del Corriere dello Sport, Mario Arcieri. Buonasera Arcieri.
Buonasera.
Bene, lei non è ad Atene, vero?
Sì,
sono, ecco, sono tutti ad Atene stasera. Allora, noi vogliamo parlare un po' di sport per amatori, perché anche se lei adesso si trova ad Atene e le Olimpiadi sono in qualche modo anche sport per non professionisti, tra virgolette, me la passa questa affermazione?
Ma fino a un certo punto, nel senso che apparentemente è vero, la stragrande maggioranza dei 10.500 atleti che sono qui non sono professionisti nel senso tecnico della parola, nel senso che non vivranno di sport, no? Soprattutto nei paesi meno sviluppati. Però c'è da dire che l'Olimpiade è comunque grandissima vetrina, grandissima cassa di risonanza e di promozione per il basket, quindi scusate, per lo sport in generale, naturalmente il basket è una delle 33 discipline rappresentate e presenti qui all'Olimpiade. E quindi anche costituisce appunto grandissima forma di promozione e di immagine per la pratica sportiva.
Senta Arcieri, però gli amatori, in qualche modo io ho sentito prima un ascoltatore che diceva, insomma, si spendono tanti soldi per le Olimpiadi, però poi in realtà impianti, tornei, possibilità di attività nelle città durante il periodo estivo non ce ne sono tante. Le amministrazioni pubbliche spendono molti soldi per spettacoli, concerti, eccetera, però poi lo sport passa un po' in secondo piano, è vero questo?
Sì, questo è vero. È vero ed è un limite veramente grande, perché se da una parte è vero che non so, i giovani vanno in vacanza sulle spiagge oppure in montagna, possono praticare e praticano sicuramente attività sportiva amatoriale, non so, dal beach volley al beach basket, adesso al beach soccer, no? Al calcio, al football de praia, sì. Brasiliano, che adesso sta avendo un grossissimo sviluppo anche da noi, e magari in montagna si fa, non so, scalate, arrampicate, eccetera, o mountain bike e così via. Per i poveri che rimangono in città restano, non so, le
poche cose. Ne parliamo
sì,
dopo.
Arcieri,
la fermo un attimo, sì. La fermo un attimo, perché ne parliamo proprio insieme dopo GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Siamo ancora con Mario Arcieri del Corriere dello Sport. Abbiamo detto, Arcieri, che se nelle città balneari, nei luoghi di villeggiatura, comunque possibilità di attività sportive, anche di tornei, ci sono, in realtà, lei dice, per i poveri, tra virgolette, che restano in città, le occasioni sono veramente poche.
Poche o addirittura inesistenti. Molto si deve fare su base così, per l'iniziativa personale, no? Qualcuno che si inventa il torneo di tennis nei circoli aperti, oppure le partitelle di calcetto la sera, però non c'è assolutamente nulla, o c'è molto poco di organizzato, soprattutto nel mese di agosto. Sì. Diciamo che quando finiscono le scuole, fino a metà luglio, esistono i cosiddetti punti verdi, oppure delle attività organizzate per i più giovani, per fare, non so, basket, pallavolo, eccetera, ma che rappresentano più delle situazioni, delle soluzioni quasi di parcheggio per i ragazzi in attesa che inizino poi le vacanze vere, che si possa andare fuori dalla città. E in città resta ben poco, e questo è un limite sicuramente delle amministrazioni pubbliche, perché in fin dei conti si tratta di sport di base che dovrebbe far capo a loro.
Sì, sì, sì. Noi abbiamo al telefono Josefa Idem, che è canoista, è nata in Germania nel 1964, è sposata con due figli, ha vinto una medaglia di bronzo nel K2, che non è la montagna ma è un kayak, a Los Angeles, ha vinto questo bronzo per la Germania, poi ha vinto un bronzo ad Atlanta e un oro a Sydney nel K1 per l'Italia, partecipa...
Soprattutto la sua sesta Olimpiade.
È la sua...
Sesta Olimpiade,
addirittura.
È una cosa, un miracolo di longevità e di bravura tecnica, atletica.
Allora, io saluto Josefa Idem, buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Lei però è anche assessore allo sport del comune di Ravenna, è vero?
Sì, infatti, dal 2001 che rivesto il ruolo da assessore allo sport del comune di Ravenna, e comunque ho continuato con, diciamo così, l'iter agonistico nella canoa.
Ho capito, ha sentito, Arcieri dice che in realtà d'estate non ci sono molte iniziative di sport nelle città. A Ravenna?
Ma noi abbiamo tutta una serie di iniziative che popolano proprio il centro di Ravenna nell'arco dell'anno, però in realtà effettivamente si arriva verso l'inizio, verso metà di giugno, ora in cui comunque poi dopo chiudono tutte le scuole. Noi abbiamo tutta una serie di iniziative proprio in piazza, poi dopo ricomincia in settembre, tipo con la maratona, con tutte le gare podistiche e quant'altro. Comunque d'estate proprio a Ravenna ci sono molteplici iniziative nei nostri lidi, in particolare a Mesi Ravenna, gare di vela, gare di beach volley, beach tennis, eccetera. Quindi comunque una realtà che vede tantissima attività sportiva.
Bene, allora ne parliamo tra poco insieme a lei. Arcieri, sente però che in realtà è quello un po' che diceva lei, cioè nel senso che sono città anche balneari un po' in qualche modo.
Ravenna appunto ha la fortuna di avere Marina abbastanza vicina, ecco, per cui anche la testa Roma. La stessa Roma con Ostia, che a pochissimi chilometri offre delle soluzioni.
Arcieri, all'Idroscalo a Milano c'è qualcosa di canoa e basket per ragazzi,
basket,
ho letto.
Dall'altro,
che cos'è?
Canoa e basket è un'iniziativa che il comune di Milano ha attivato e che ha affidato ad un personaggio illustre, a Dino Meneghin, che riesce a coinvolgere nei mesi, anche qui, ahimè, per l'intero periodo estivo, ma soltanto nel giugno e poi all'inizio di luglio, forse prima metà luglio, moltissimi ragazzi, con la collaborazione attiva, presente, molto molto efficace dell'amministrazione comunale, che mette a disposizione pullman per raggiungere il Toscalo. E vengono abbinati appunto il basket, perché naturalmente Dino è il totem, no? Di questo sport, è il personaggio sicuramente più conosciuto ancora oggi a 54 anni, e la canoa, perché l'Idroscalo fornisce naturalmente un bacino naturale per l'esercizio di questa disciplina, ed è una cosa che funziona davvero molto bene. Dino mi dice che sono tantissime adesioni ogni anno, e la sua speranza è appunto di procrastinarla nel tempo, almeno fino agli inizi di agosto, ecco.
Ho capito. Va bene, allora io ringrazio molto Mario Arcieri del Corriere dello Sport per essere stato con noi. Ad Atene come sta andando, Arcieri?
Ma, per il momento diciamo bene, la situazione è tranquilla, questa è la cosa più importante. Sì. Domani c'è la cerimonia d'apertura che si annuncia estremamente spettacolare, e poi questa grandissima sfilata delle selezioni, delle 202 selezioni. Josefa farà parte ovviamente della nostra squadra che sfilerà per 69esima, preceduta da Yuri Chechi come alfiere. E da sabato alla presenza del presidente Ciampi, dall'altro, che assisterà alle gare di nuoto con Rosolino, Boggiatto e Brembilla, e poi alle gare di scherma con Montano, che è livornese come lui, daremo il via con le prime medaglie a questa kermesse che durerà due settimane e mezzo, per concludersi poi il domenica 29.
Bene, allora
speriamo di regalare, di portare con noi, di regalare all'Italia delle soddisfazioni anche certo. Al sportivo.
Grazie Arcieri, buona permanenza ad Atene.
Grazie, buonasera e in bocca al lupo a Josefa.
Ecco, Josefa che è qui con noi, assessore allo sport del Comune di Ravenna e canoista che ha vinto moltissime medaglie. Lei andrà ad Atene quando?
Noi partiremo piuttosto tardi, verso il 19 di agosto, perché è un bacino che non offre tante possibilità di allenarsi, intanto che ci saranno le gare di canottaggio, e quindi noi staremo nel nostro ritiro fino a poco prima della gara e poi andremo lì per provare per la prima volta, tra l'altro, il campo, quale è stato chiuso per tutto quest'anno perché i lavori ancora non sono stati terminati, problematica che comunque si è evidenziata anche su tantissimi altri impianti. Comunque volevo dire, sentivo prima, anche se non riuscivo a sentire proprio tutto quello del giornalista del Corriere dello Sport, c'è l'idroscalo, è proprio un bacino che ha anche già ospitato i campionati del mondo di canoa e gli europei di canoa, alle quali ho partecipato, quindi è un bacino all'altezza di ospitare delle gare proprio di livello mondiale.
Senta, Josefa, esistono nelle città, sono sufficienti questi spazi per fare attività sportiva? Non mi sto rivolgendo ora all'amministratrice di Ravenna, ma sto parlando a lei come canoista, come sportiva, perché lei conosce entrambe queste due funzioni. Voglio dire, sono davvero sufficienti questi impianti nelle nostre città? Lei ha anche avuto la fortuna, come dire, di nascere, di vivere per lungo tempo in Germania. C'è una differenza tra l'Italia e la Germania in questo senso?
Adesso io credo che ci sono tanti spazi organizzati nelle città, tanto per citare Ravenna, realtà che io conosco, ci sono 298 centri sportivi che comunque offrono 579 spazi di attività, e quindi sono un grandissimo numero che più che altro consiste da palestre, campi da calcio e campi da tennis. Comunque ci sono tante offerte. Quello che spesso viene lamentato sono, diciamo, luoghi dove si può praticare uno sport che non sono organizzati da società, luoghi liberamente accessibili, e quindi credo che questo oggi sia un pochino lamentato, questa libertà di poter dare quattro calci a una palla o farsi una corsetta senza essere necessariamente organizzati. Io credo che nelle città ci sono tanti impianti, io poi parlo della mia realtà, certo, di Ravenna, quella certo. Che conosco, quello che spesso viene lamentato è proprio la mancanza di poter andare liberamente senza pagare un ingresso, senza pagare diciamo così, il fatto di essere membro di una società, proprio liberamente, spazi liberamente accessibili.
Sì. Senta, la differenza con la Germania?
Diciamo così che la Germania ha tantissimi spazi organizzati pure, anche lì, perché diventa un problema proprio di manutenzione, di responsabilità, Quindi sono quasi tutti impianti o strutture che sono state create o dalle società sportive in primis oppure proprio dalle amministrazioni comunali, e in quei casi, nella maggior parte dei casi, proprio sono organizzati perché diventa difficile trovare chi fa la manutenzione e chi si prende le responsabilità.
Ho capito. Senta, è più difficile fare l'assessore allo sport a Ravenna o la canoista a livelli internazionali olimpionici con tante medaglie che lei ha vinto?
Lo vedi, io la differenza la noto, noi atleti, poi quando uno pratica uno sport individuale ancora di più, noi atleti siamo prima di tutto concentrati nel trovare una condizione fisica, fisico-mentale perfetta, e in quel senso spesso dobbiamo essere egoisti, molto, molto concentrati sul nostro benessere, perché cioè il nostro benessere diventa la condizione base per fare della prestazione.
Certo.
Quindi molto concentrati su noi stessi. Invece quando uno poi si cala nella realtà da assessore allo sport, in una realtà poi così importante come a Ravenna, bisogna proprio uscire da se stessi e confrontarsi con tutti quelli che operano nello sport, quindi bisogna confrontarsi con altre persone, bisogna indagare quelle che sono le loro esigenze e progettare, programmare in base alle esigenze degli altri, fa star meglio possibile gli altri, quindi la differenza sta un po' in questo. All'inizio per me è stato un impatto perché ho dovuto imparare tante cose, però mi sono trovata molto bene proprio perché a Ravenna ho trovato un clima molto, molto bello nella società e molto civile, di grande civiltà proprio.
Ho capito. Da quanto tempo lei vive a Ravenna?
Io vivo a Ravenna dal 1988 e come dicevo prima è dal 2001 che sono assessore allo sport.
Ah, bene, quindi è un'esperienza che ormai è già un po' di anni che lei sta vivendo. Noi aspettiamo una medaglia, ce la porta indietro da Atene?
Spero proprio di sì, io sono molto in forma, già nel 2000, diciamo così, il fatto che fosse stato un anno olimpico ha scatenato in me una grande determinazione, una grande motivazione per preparare l'evento. Anche quest'anno ho una particolare motivazione, una particolare determinazione, quindi mi sono preparata e vedo in questo momento i frutti, mi sembra di andare molto bene. È chiaro che questa stessa cosa può essere capitata ai miei avversari, che senz'altro si saranno preparati bene. Quindi questa mia grandissima condizione, nella quale mi trovo attualmente, dovrà reggere il confronto con i miei avversari. D'altro canto, la storia non è scritta prima, tutti stanno incollati agli schermi e vanno agli eventi per vedere queste competizioni che sono bellissime, particolarmente belle alle Olimpiadi.
Bene, allora in bocca al lupo.
Di partecipare.
In bocca al lupo a Josefa Idem, assessore allo sport al comune di Ravenna e canoista importantissima, è la sua sesta Olimpiade. Buona serata.
Grazie, altrettanto buona serata.
Allora, io vi dico che se volete intervenire proprio alla fine, agli sgoccioli, potete farlo chiamando il numero verde 828 1111. L'Italia sta perdendo 2-1 ancora e adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Allora, siamo ancora a Urban, parliamo di città e sport e adesso dobbiamo parlare di golf con Luciano Nicchiarelli, che è presidente del Golf Club di Puntala, anche perché pensiamo che sia il golf che altri sport minori servano in qualche modo a farci capire che non c'è soltanto il calcio e che gli sport e le città hanno come dire degli incontri che sono diversi da quelli che noi siamo abituati a percepire dagli stadi e dalla televisione, che sempre ci rimbalza in qualche modo lo sport più importante da un punto di vista mediatico. E quindi cerchiamo di capire, dopo aver parlato con Josef Aidem, assessore allo sport del Comune di Ravenna, e aver attraversato anche queste discipline sportive per amatori, come la canoa, il basket, di cui ci parlava il giornalista del Corriere dello Sport, attraversiamo anche uno sport che è ritenuto minore e che in qualche modo è sempre stato pensato come uno sport, tra virgolette, per ricchi. Abbiamo l'ingegner Luciano Nicchiarelli, che è presidente del Golf Club di Puntala. Buonasera, Nicchiarelli.
Buonasera.
È vero che il golf è ancora un po' uno sport che ha bisogno di costi elevati?
Beh, innanzitutto dire sport minore lo è per l'Italia, perché per molte nazioni non, il golf non è uno sport minore. Comunque, certo, indubbiamente in Italia ha ancora bisogno di costi elevati, non nel resto del mondo, sicuramente non nei paesi anglosassoni, non in Australia, dove si gioca in Australia per $10 si gioca tranquillamente in campi bellissimi. In Italia purtroppo è ancora uno sport costoso, anche se negli ultimi tempi si è cominciato a diffondere di più con campi piccoli, i cosiddetti campi pratica, con una cifra annua in cui ci si scrive che è sicuramente inferiore, sono €200, una cosa di questo genere, ci si scrive né più né meno come una palestra.
Sì.
Dopodiché, iscritti a questi golf piccoli, campi pratica, si può accedere, sempre con la testa della federazione, si può accedere a campi da golf molto belli, che ovviamente sono costosi. Intendiamoci, costosi in che senso? Si può partire dai €20 a giornata, perché l'ingresso si paga, quello che non si sa, si paga quello che è chiamato un green fee, cioè è un ingresso al campo per tutta la giornata, dove tu fai 18 buche, ci metti 4 ore, 5 ore e giochi. È uno sport che socializza moltissimo con le persone con cui giochi, stai insieme 4-5 ore con persone che non hai visto, che non rivedrai, ma ci stai bene, un posto all'aperto, un posto, non dimentichiamoci che i campi da golf sono costruiti nei posti più belli, quindi è uno sport che si sta aprendo anche a tutti quanti, e ovviamente costa, certo, 20, 30, 40 euro anche, però non ci scordiamo che il prezzo di €40 è il prezzo di un biglietto per una partita di calcio,
certo.
È una partita della Roma, uno va e sta 2 ore a vedere gente che fa sport. Noi facciamo sport, facciamo noi.
Benissimo, è molto preciso, ingegner Nicchiarelli. Senta, il Golf Club di Puntala invece esiste da un po' di tempo, da quanto?
40 anni, adesso il 25 di agosto noi facciamo la nostra festa di 40 anni. Il golf è nato con Puntala, cioè Puntala fino agli anni 50 non esisteva, era stata scoperta da Italo Balbo che atterrava venendo da Orbetello col suo idrovolante da queste parti, ma non c'era niente, non c'era una strada, non c'era niente. Negli anni 60 è nata con un bellissimo porto e con questo campo da golf che io
credo siamo
i più belli del mondo.
Ricordiamo, è in Maremma ed è anche
certo.
Meta di moltissime persone che vengono dal nord Italia, da Milano, tantissimo.
Sì, esatto.
Ingegneri Chiarelli, nel suo golf club ci sono manifestazioni importanti, ci dica brevemente quelle più importanti.
Noi adesso in agosto, che è il massimo della nostra stagione golfistica, cioè abbiamo 4 gare importanti, una è il 14 e il 15, che è la Coppa del Presidente, che si svolge dal 66, quindi a 40 anni come il golf, ma la più importante è quella del 28 e del 29, che è la 41esima Coppa Puntala, è una coppa che si svolge ormai da 41 anni e ha sempre richiamato, parliamo sempre a livello dilettantistico, è ovvio,
sì,
è proprio lo sport come nell'accezione che gli volete dare voi adesso,
certo,
in questa trasmissione.
Certo.
Dopo avremo anche, e questo è molto bello, i primi di settembre, il 33esimo campionato internazionale Seniors d'Italia, con 2 giorni per l'individuale e 2 giorni a squadre, vengono dappertutto, vengono dalla Svizzera, dalla Svezia, tant'è vero che 2 anni fa vinse una squadra svedese, vengono moltissimi e è una meta molto molto richiesta e molto molto bella in tutti i sensi, questo senz'altro. Come poi abbiamo una gara importante a metà ottobre, che è la finale nazionale del Volkswagen Masters, è una gara molto importante anche qui.
Bene, allora io ringrazio l'ingegner Luciano Nicchiarelli, presidente del Golf Club Puntala, per averci aperto uno squarcio importante su uno sport che viene praticato da molti. e che comunque è uno sport che ancora ha poca risonanza forse rispetto a quelle che sono le sue qualità. Grazie, certo, ingegner certo. Nicchiarelli, buona
grazie
serata.
Grazie a voi, grazie alla vostra trasmissione.
Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzazzazzazzazzazzazzazz. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di farla pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartali, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano. C'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu.
Una canzone famosissima, Bartali, di Paolo Conte, e ce la siamo ascoltata perché insomma è una bellissima canzone. Saluto Dario Colombo che è qui con noi.
Buonasera a te, buonasera a tutti i nostri ascoltatori.
Ciao Dario. Ciao. Allora, Dario Colombo è l'istituzione dello sport a Radio 24, quindi non potevamo chiudere Città e Sport senza parlare con lui. Oggi abbiamo affrontato vari argomenti, dalle Olimpiadi, sia quella di Atene che in corso, di cui a Tempo di Sport vi parla tutti i giorni, e poi quelle di Torino che ci saranno nel 2006, le Olimpiadi invernali, e poi nel 2008 abbiamo parlato di Pechino. Ma insomma, noi vogliamo anche affrontare il tema delle città e dei luoghi in relazione allo sport. Dario Colombo ha scritto un libro che si intitola Le cattedrali dello sport, l'ha scritto insieme a Massimo Marianella, edizioni Libreria dello Sport, ed è come dire, un libro che ci parla appunto di alcuni luoghi dello sport. Noi prima abbiamo parlato con l'ingegner Nicchiarelli del Golf Club di Punta Ala, e qui leggo che c'è un posto, si chiama St. Andrews. Che cos'è St. Andrews, Dario?
Ma St. Andrews è un po' la San Pietro del golf, è un po' la città del Vaticano delle mazze e delle palline, è il posto dove è nato il golf, dove ancora continua ad essere considerato una religione, dove davvero anche solo per poter fare un giro sulle leggendarie e appunto 18 buche di questo circuito, ci sono migliaia, ma credo di poter dire milioni di golfisti in tutto il mondo che pagherebbero non so quanto. Ecco, St. Andrews è un po' il simbolo di tutti questi sì, luoghi sacri che io e Massimo Marianella abbiamo definito appunto cattedrali,
certo.
Pensando, come si dice, si scrive spesso, che lo sport ormai è una religione, ebbene insomma tutti questi luoghi, questi impianti, questi stadi sono le cattedrali di questa religione. Poi come sempre tutto è molto legato ai gusti personali, alle passioni, agli umori e agli amori, ma insomma direi che ci sono certi luoghi, e St. Andrews è uno di quelli, dove davvero non si può non restare affascinati.
Senti, Dario,
al di là e al di sopra delle proprie convinzioni.
Facciamo un gioco allora. Il tennis, che cosa ti fa venire in mente?
Beh, direi immediatamente Wimbledon, e non è un caso che anche Wimbledon, come St. Andrews, sia in Inghilterra, sia in Gran Bretagna, sia in altri termini nell'isola dove tanti sport sono nati, ma direi soprattutto dove è nata una certa cultura, un certo modo di intendere lo sport.
Però se ti dico automobilismo?
Beh, se mi dici automobilismo, ecco, già qui cominciamo a uscire dai confini del Regno Unito, perché immediatamente io penso a Monza, anche perché abito direi quasi dentro l'autodromo e poi soprattutto penso ad Indianapolis.
Infatti, quel circuito che è di una semplicità assoluta, no?
Sì, è niente più che un anello, almeno nella versione originaria, nella versione più amata dagli americani, quella in cui si corre la famosa 500 miglia il primo di maggio. Poi sappiamo che da qualche anno c'è anche una versione, lasciami dire, adattata, magari un po' taroccata, dallo stesso circuito dove si corre il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Ecco, ma se tu chiedi a un americano qual è l'anello, lui sicuramente ti dice Indianapolis e non pensa certo alla versione per la Formula 1.
Certo, senti, mi ha colpito molto che tu, rispetto al calcio, tu e Massimo Marianella abbiate detto che proprio il Santiago Bernabeu, cioè lo stadio del Real Madrid, sia il tempio, perché avete detto che insomma è una struttura che non può non colpirti, e infatti in qualche modo quando arrivi lì c'è questa cosa enorme che si alza, e è così davvero.
Ma guarda, io ti dirò una cosa, un tempo, non tantissimi secoli fa, parliamo degli anni 70, parliamo degli anni 80, quando noi inviati italiani eravamo al seguito di qualche squadra italiana che andava a giocare contro il Real Madrid, ecco, la mattina che precedeva la partita un funzionario del Real Madrid ci veniva a prendere in albergo e ci accompagnava al Bernabeu e ci faceva salire la scaletta che portava al campo senza dire niente, per farci capire, ecco, dove eravamo, dove saremmo stati alla sera noi, ma soprattutto dove sarebbe stata la sera la squadra italiana. Ecco, tutto questo per dirti come nella loro testa, ma poi immediatamente entrava anche nella nostra, di poveri inviati, quello era qualche cosa di più e di diverso di un semplice stadio di calcio. E ti devo dire che la prima volta che ho vissuto anch'io questa esperienza, è una cosa che per un po' ti lascia davvero lì senza fiato.